Abbiamo ascoltato il racconto della passione di Cristo. Si tratta in sostanza del resoconto di una morte violenta. Notizie di uccisioni e di morti non mancano quasi mai dai nostri notiziari serali. Anche in questi ultimi giorni ne abbiamo ascoltate diverse. Bambini siriani uccisi da armi chimiche, 38 cristiani copti uccisi in Egitto la Domenica delle Palme. Queste notizie si susseguono con tale rapidità da farci dimenticare ogni sera quelle del giorno precedente. Perché allora, dopo 2000 anni, il mondo ricorda ancora come fosse avvenuta ieri la morte di Cristo? È che questa morte ha cambiato per sempre il volto della morte. Ha dato un senso nuovo alla morte di ogni essere umano. Su di essa, venerabili padri, fratelli e sorelle, soffermiamoci a riflettere per qualche istante. Venuti da Gesù, nota l'Evangelista, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. All'inizio del suo ministero, a chi gli domandava con quale autorità egli cacciasse i mercanti dal Tempio, Gesù aveva risposto: distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Parlava del Tempio del suo corpo, dice l'Evangelista. Ed ecco che ora dal fianco di questo Tempio distrutto sgorgano sangue ed acqua. Si è compiuta la profezia di Ezechiele, che parlava del nuovo Tempio di Dio, dal cui fianco sgorga una sorgente che diventa un ruscello, poi un fiume, sulle rive del quale sboccia la vita e la guarigione. Ma penetriamo dentro la sorgente di questo fiume di acqua viva, cioè nel cuore trafitto di Cristo. Nell'Apocalisse lo stesso discepolo che Gesù amava scrive: «Poi vidi in mezzo al trono, circondato da 4 esseri viventi e dagli anziani, un agnello in piedi come immolato». Immolato ma in piedi, cioè trafitto ma risorto e vivo. Esiste ormai dentro la Trinità e dentro il mondo un cuore umano che pulsa, non solo metaforicamente, ma realmente. Se Cristo infatti è risorto, anche il suo cuore è risorto da morte. Vive, come tutto il resto del suo corpo, in una dimensione reale, anche se mistica. Se l'agnello vive in cielo immolato ma ritto, anche il suo cuore condivide lo stesso stato, è un cuore trafitto ma vivente, palpitante. È stata creata un'espressione per descrivere il colmo della malvagità che può formarsi in seno all'umanità. Cuore di tenebra, heart of darkness. Dopo il sacrificio di Cristo, più profondo del cuore di tenebra palpita nel mondo un cuore di luce. Cristo, infatti, salendo al cielo, non ha abbandonato la terra, come incarnandosi, venendo sulla terra, non aveva abbandonato la Trinità. Ora si compie il disegno del Padre, dice un'antifona della liturgia delle ore. Fare di Cristo il cuore del mondo. Questo spiega l'irriducibile ottimismo cristiano che ha fatto esclamare a una mistica medievale molto amata nel mondo anglosassone, Giuliana di Norwich: il peccato è inevitabile, ma tutto sarà bene e ogni specie di cosa alla fine sarà bene. I monaci certosini hanno adottato uno stemma che figura all'ingresso dei loro monasteri e anche negli atti ufficiali dell'ordine. In esso è rappresentato il globo terrestre sormontato da una croce con intorno la scritta «Stat crux, dum volvitur orbis». Sta immobile la croce tra gli sconvolgimenti del mondo. Che cosa rappresenta la croce per essere questo punto fermo, questo albero maestro che tiene a galla la barca tra l'ondeggiare del mondo? È che essa è il no definitivo, irreversibile di Dio alla violenza, all'ingiustizia, all'odio, alla menzogna, a tutto quello che chiamiamo il male. Ed è contemporaneamente il sì altrettanto irreversibile all'amore, alla verità, al bene. È il no al peccato, sì al peccatore. È quello che Gesù aveva praticato tutta la vita e che ora consacra con la sua morte. La ragione di questa distinzione tra peccato e peccatore è chiara. Il peccatore è creatura di Dio e conserva la sua dignità nonostante tutti i propri traviamenti. Il peccato no. Esso è un'entità spuria, parassitaria, frutto delle passioni e della invidia del demonio, dice la scrittura. È la stessa ragione per cui il Verbo, incarnandosi, l'abbiamo sentito nella seconda lettura di questa liturgia, ha assunto tutto dell'uomo, eccetto il peccato. Il buon ladrone a cui Gesù morente promette il paradiso è la dimostrazione vivente di tutto ciò. Nessuno deve disperare. Nessuno deve dire come Caino: troppo grande è la mia colpa per ottenere il perdono. La croce non sta dunque contro il mondo, ma per il mondo. Per dare un senso a tutta la sofferenza che c'è stata, che c'è e che ci sarà nella storia umana. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, dice Gesù a Nicodemo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. La croce è la proclamazione vivente che la vittoria finale non è di chi trionfa sugli altri, ma di chi trionfa su se stesso. Non è di chi fa soffrire, ma di chi soffre. Dum volvitur orbis. Mentre il mondo gira, compie le sue evoluzioni. La storia umana conosce molti passaggi da un'era all'altra, passaggi epocali li chiamiamo. Si parla dell'età della pietra, del bronzo, del ferro, dell'età moderna, dell'era atomica, dell'era elettronica. Ma oggi c'è qualcosa di nuovo. L'idea di transizione non basta più a descrivere la realtà in atto. All'idea di mutazione si deve affiancare quella di frantumazione. Viviamo, è stato scritto, in una società liquida. Non ci sono più punti fermi, valori indiscussi. Nessuno scoglio, diceva l'autore di questo studio sulla società liquida, non c'è nessuno scoglio al quale attaccarsi o contro il quale eventualmente andare a sbattere. Tutto è diventato fluttuante, anche la distinzione dei sessi. Si è realizzata la peggiore delle ipotesi che il filosofo aveva previsto come effetto della morte di Dio. Quella che l'avvento del superuomo avrebbe dovuto impedire, ma che non ha impedito. Che mai facemmo, dice il folle, sulla piazza che annuncia la morte di Dio, che mai facemmo a sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov'è che si muove ora? Dov'è che ci muoviamo noi? Via da tutti i soli. Non è il nostro un eterno precipitare e all'indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? È stato detto che uccidere Dio è il più orrendo dei suicidi, ed è quello che in parte stiamo vedendo. Non è vero, come ha detto un filosofo ateo, che dove nasce Dio muore l'uomo. È vero il contrario: dove muore Dio, muore l'uomo. Un pittore surrealista della seconda metà del secolo scorso ha dipinto un crocifisso, l'autore è Salvatore Dalì, un crocifisso che sembra una profezia di questa situazione. Una croce immensa, cosmica, con sopra un Cristo altrettanto monumentale, visto dall'alto, con il capo reclinato verso il basso. Sotto di lui, però, non c'è la terra ferma, ma l'acqua. Il crocifisso non è sospeso tra cielo e terra, ma tra il cielo e l'elemento liquido del mondo. Sullo sfondo si profila una nube che sembra alludere alla nube atomica. Questa immagine tragica suggerisce però anche una consolante certezza. C'è speranza anche per una società liquida come la nostra. C'è speranza perché sopra di essa sta la croce di Cristo. È quello che la liturgia del Venerdì Santo, che stiamo celebrando, ci fa ripetere ogni anno con le parole del poeta Venanzio Fortunato. O crux ave spes unica, salve o croce, unica speranza del mondo. Sì, Dio è morto nel suo figlio Gesù Cristo, ma non è rimasto nella tomba, è risorto. Voi l'avete crocifisso, grida Pietro il giorno di Pentecoste, ma Dio l'ha risuscitato. Egli è colui che nell'Apocalisse si definisce come colui che era morto ma ora vive nei secoli. E che vive, ne siamo testimoni noi qui. La croce non sta dunque immobile in mezzo agli sconvolgimenti del mondo come un semplice ricordo del passato o un puro simbolo, vista come una realtà in atto, viva, operante. Non dobbiamo però, venerabili padri, fratelli e sorelle, fermarci come i sociologi all'analisi della società in cui viviamo. Cristo non è venuto a spiegare le cose, ma è venuto a cambiare le persone. Il cuore di tenebra non è soltanto quello di qualche malvagio nascosto in fondo alla giungla, e neppure soltanto quello della civiltà che lo ha prodotto. In misura diversa è dentro ognuno di noi, e so che è anche dentro di me. La Bibbia lo chiama cuore di pietra. Strapperò da loro il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, dice Dio in Ezechiele. Cuore di pietra è il cuore chiuso alla volontà di Dio e alla sofferenza dei fratelli. Il cuore, per esempio, di chi accumula somme incalcolabili di denaro e resta indifferente alla disperazione di chi non ha un bicchiere d'acqua da dare al proprio figlio. E anche il cuore di chi si lascia completamente dominare dagli istinti della carne, fino ad uccidere o a condurre una doppia vita. Per non restare con lo sguardo sempre rivolto all'esterno, agli altri, diciamo più concretamente, è il nostro cuore nostro di ministri di Dio o di cristiani impegnati, se viviamo fondamentalmente ancora per noi stessi e non per Gesù Cristo. È scritto che al momento della morte di Cristo il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Di questi segni si dà di solito una spiegazione apocalittica, come di un linguaggio simbolico necessario per descrivere l'evento escatologico. Ma essi hanno anche un significato parenetico, indicano quello che deve avvenire nel cuore di chi legge e medita la passione di Cristo. In una liturgia come la presente, San Leone Magno diceva ai fedeli: «Tremi la natura umana di fronte al supplizio del Redentore, si spezzino le rocce dei cuori infedeli, e quelli che erano chiusi nei sepolcri della loro malvagità vengono fuori, sollevando la pietra che gravava su di loro». Il cuore di carne, promesso da Dio nei profeti, è ormai presente nel mondo. È il cuore di Cristo trafitto sulla croce. È quello che veneriamo come il Sacro Cuore. Nel ricevere l'Eucarestia crediamo fermamente che quel cuore viene a battere anche dentro di noi. Guardiamo fra poco la croce e diciamo dal profondo del cuore, come il pubblicano nel Tempio: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». E anche noi, come lui, torneremo a casa giustificati, cioè riconciliati con Dio e, se necessario, con la nostra croce.